credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Apriamo la nostra trasmissione odierna con un ospite che torna a trovarci, sempre graditissimo, il professor Arnold Nesselrath, delegato per la parte scientifica e i laboratori dei Musei Vaticani. Benvenuto.
Buongiorno Rosario.
Dunque, vogliamo parlare della mostra, ne avevamo già parlato quando era stata presentata in Vaticano, ma vogliamo parlare della mostra Splendore Celeste, che si è aperta alcuni giorni fa a Dresda, il 6 settembre appunto si è aperta al pubblico, il giorno prima, il 5, c'è stata una inaugurazione. Il titolo della mostra è Splendore Celeste e raccoglie due quadri straordinari, tra l'altro una sorta di strano ricongiungimento di due quadri che probabilmente sono stati appunto negli studi di Raffaello insieme, che sono invece separati, nel senso che vengono conservati in due musei diversi, quello di Dresda e appunto la Pinacoteca dei Musei Vaticani. Stiamo parlando della Madonna Sistina, che è appunto la Madonna di Dresda, e la Madonna invece di Foligno, che è conservata nella Pinacoteca Vaticana. Come è andata allora intanto l'inaugurazione della mostra a Dresda? Che tipo di reazione c'è stata a questa mostra?
Ma devo dire, sono stato veramente commosso, perché c'erano all'inaugurazione 1000 persone, oltre i 200 amici dei musei che erano venuti due giorni prima. Cioè, allora, un'accoglienza che hanno avuto a Dresda solo quando hanno riaperto il castello. Il giorno dopo, sulla prima pagina di tutti i giornali tedeschi, con la foto delle due Madonne, una cosa incredibile, è una mostra piccola, con solo 16 opere, e all'inaugurazione avevo detto che era un anti-blockbuster e non l'avrei mai creduto, ma il più grande giornale della Germania ha detto che questa piccola mostra, il regalo del Santo Padre al suo paese di origine, batte proprio le due grandi mostre sul Rinascimento a Berlino e a Vienna e Monaco, e viene chiamata una mostra secolare. Questo naturalmente ci dà una grande soddisfazione, ma più che altro è anche un segno di quello che il Santo Padre, con questi gesti, come anche la mostra degli Arazzi l'anno scorso a Londra, riesce a fare. Poi è una mostra che riunisce la Madonna di Foligno e la Madonna Sistina, che Raffaello aveva dipinto una dopo l'altra nel 1511-12, ma li confronta anche con la Madonna di Stuttgart di Grünewald, un quadro che sta ancora nella chiesa, viene ancora venerata sull'altare. E durante la mostra questa cappella viene ristrutturata per creare le condizioni ideali come in un museo, così questo quadro importantissimo può rimanere proprio esposto alla venerazione dei fedeli. Poi c'è un sogno di un quadro di Dürer, una tempera su tela, un cosiddetto Tüchlein, come una tecnica molto rara in Italia. Dürer mandava un dipinto di questo tipo a Raffaello, entusiasmandolo perché lui lo conosceva dal suo padre, lo faceva il suo babbo praticamente questa tecnica. Poi Mantegna era un grande specialista di questo. E poi c'è un Cranach, anche una visione della Madonna di Cranach. Cranach che poi diventa il grande pittore della Riforma, di Lutero, della Riforma protestante, ma qui lo vediamo ancora con una Madonna unito ai suoi compaesani e anche a Raffaello, tutti dipingendo nei stili più diversi ma uniti nella stessa fede. E questa era un'altra esperienza spettacolare, credo che si può dire, l'interesse anche per gli aspetti religiosi in questi quadri, tant'è vero che tutto l'Avento la parrocchia protestante di Dresda sta parlando della mostra. Vengono pure al museo per fare una contemplazione di fronte alle opere, così la mostra è e spero che sia vero, una mostra secolare creata dal Santo Padre, ma ha anche un lato spirituale e ecumenico, per cui fa proprio un cerchio tondo, questo era una cosa che non si osa di sognare.
Certo, anche le date di inizio e di chiusura della mostra coprono appunto le festività mariane, perché si è aperta a pochi giorni dall'8 settembre, quindi dalla Natività di Maria, oggi è il 12, quindi il nome di Maria, e proseguirà per tutto il periodo non solo dell'Avvento ma anche per il tempo di Natale. Si chiude esattamente quando?
Si chiude l'8 gennaio. È chiaro che la mostra è il regalo del Santo Padre alla Germania, però poi accompagna tutto il periodo natalizio, perché la Madonna di Foligno è la prima apparizione della Madonna il giorno del Santo Natale al imperatore Augusto qui a Roma. Tra i pastori che vedono il bambino Gesù la notte prima e i re magi che arrivano il 6 gennaio, la Madonna di Foligno viene mostrato, o la Madonna col bambino viene mostrato all'imperatore Augusto. In questo senso il quadro diventa anche il messaggio natalizio del Santo Padre al suo paese d'origine. E per questo la lasciamo lì fino all'Epifania, fino alla Befana, e la mostra chiude proprio l'8 gennaio. Poi l'anno prossimo loro celebreranno i 500 anni della commissione di Papa Giulio II della Madonna Sistina, che sta a Dresda, e questi 500 anni avranno un'altra mostra, hanno altre manifestazioni, e queste manifestazioni in questo senso vengono anche iniziati dal Santo Padre con il suo viaggio, per cui proprio è un anno anche di Benedetto XVI nella Germania.
Quindi gli artisti rappresentati, abbiamo detto 16 opere, gli artisti rappresentati sono?
Sono Raffaello con le due Madonne principali, Dürer con un'opera giovanile, Grünewald con il suo grande altare quasi contemporaneo alle due Madonne di Raffaello, Cranach con una piccola Madonna, Garofalo e Dosso Dossi. Questi sono i quadri, e poi c'è naturalmente una delle grandi palle d'altare del Correggio da Modena, una dei primi riflessi della Madonna di Foligno, dove lui praticamente copia, inserisce nel suo quadro il Giovanni Battista. C'è una piccola parte che spiega i committenti e i luoghi per i quali i quadri sono stati dipinti. C'è un'altra sezione che fa vedere i pochi materiali di preparazione, cioè il Museo Britannico ci ha prestato l'unico disegno preparatorio per la Madonna di Foligno, che anche dopo 500 anni torno al quadro per il quale è stato disegnato. Sulla carta veneziana è proprio il periodo quando Raffaello si interessa dello stile veneziano, della pittura veneziana. Tutto questo si può studiare in questa mostra. E poi è questo Olimpo che dei geni più alti che creano una litania lauretana in pittura. Finisce la mostra con i pittori ferraresi, perché Raffaello forse in quel periodo aveva pittori ferraresi come collaboratori, che tra l'altro facevano il paesaggio nella Madonna di Foligno. Hanno una bellissima Madonna del Garofalo giovane, che anche questa si può vedere nella mostra e si può fare un confronto anche dal punto di vista storico-artistico. È proprio un evento questa mostra.
E certo, benissimo. E questa mostra, appunto, dicevamo, è stata allestita in occasione, lo ricordavamo prima, del viaggio del Santo Padre, che appunto si compirà fra pochissimo ormai, tra una decina di giorni. E il Papa non andrà a Dresda, quindi non visiterà appunto la mostra, ma è in qualche modo il dono che il Papa porta con sé.
E si fa sostituire dalla Madonna in questa parte importantissima della Germania riunita, e con questo riesce anche col programma fitto di allargare un po' il suo raggio d'azione in Germania.
Benissimo. Grazie allora al professor Arnold Reisselrath, il delegato per la parte scientifica e per i laboratori dei Musei Vaticani, di essere stato con noi ed averci appunto descritto questa mostra.
Grazie Rosario.
Continuiamo a parlare di mostre, questa volta una mostra di fotografia legata all'iniziativa September Concert, di cui, come ricorderete, abbiamo parlato nel numero di giovedì scorso, Allargare gli orizzonti. Oggi ci vogliamo soffermare in maniera particolare sulla mostra legata a questa iniziativa che, come sapete, ricorda il tragico anniversario dell'11 settembre dell'attentato alle Torri Gemelle di New York. Questa mostra fotografica si intitola Cities of New York ed è stata inaugurata proprio il 10 settembre presso il Museo della Centrale Montemartini qui a Roma, e rimarrà aperta fino al prossimo 9 ottobre. Ed è perciò nostra ospite oggi in studio la dottoressa Maria Teresa Cerretelli, che è la curatrice della mostra Cities of New York, che raccoglie le opere di diversi artisti. Come si è creata appunto questa antologia di opere?
Allora, innanzitutto la mostra è un omaggio a New York, alla città di New York, nell'anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Si divide in un percorso dove tocchiamo la parte, diciamo, storica, quindi quei tragici giorni, e la parte invece dedicata all'arte e a New York vista come modella, come musa per gli artisti di tutti i tempi. Quindi nel pian terreno avremo questa, chiamiamola, carrellata, ricordo estremamente toccante, emozionante di quello che fu l'11 settembre, con le opere di Alan Tannenbaum, che è un grande fotografo newyorkese che vive a 6 blocks da Wall Street e che quindi è sceso subito in strada e ha fotografato in sequenza la caduta delle torri, la gente che scappava, questa cenere incredibile che ha investito la città, cioè il panico, la paura, il dolore. Dopo questa sequenza abbiamo invece Susan Cryle, una pittrice americana molto, molto, molto conosciuta, che ha guardato ai frames della televisione che scorrevano in quei giorni e da lì si è ispirata per proporre, per fare, per eseguire queste opere, che sono delle grandi opere dove si vedono, se sempre questo fumo, questa città... queste torri che crollano, questo impero grandioso economico e finanziario che crolla e arriva fino a Ground Zero, e ci sono queste ombre che in una specie di linguaggio spettrale, surreale e anche un po' astratto, di queste ombre che camminano, no? Quindi come una città che si distrugge, che muore. Poi invece in un linguaggio molto più intimo, ancora fotografico, in Polaroid, Michael Ackerman che è andato a World Trade Center e ha guardato ai missing, ai dispersi, a questo sacrario incredibile di questo melting pot americano, tutte queste persone che erano andate disperse e i propri parenti le cercavano. Okay. E lui ha fotografato tutti questi piccoli volti in un crescendo anche qui di pathos, perché sono estremamente emozionanti. Allora, naturalmente New York rappresenta il We'll Never Forget, ma anche la rinascita, Rebirth. Quindi noi presentiamo in mostra il backstage del film che ha appunto avuto la standing ovation al Sundance Festival, che viene presentato per la prima volta, che è stato presentato per la prima volta in Italia
proprio ieri.
Certo. E quindi per esteso, mentre invece noi diamo tutto un backstage più anche le foto dei cinque protagonisti, gente comune che ha perso i propri parenti, cari, amici, e che racconta la propria esperienza nell'arco dei 10 anni.
Ne parlavamo infatti appunto nella puntata che citavo, esatto, di giovedì, ma anche poi nel programma Effetto Cinema di venerdì in maniera più specifica. E dicevamo che è un film, tra l'altro, che è stato costruito in un arco di tempo lunghissimo, 9 anni.
Esatto, sono un arco di tempo di 9 anni, ed è bellissimo perché c'è questa musica anche di Philip Glass che cresce, no? Che quindi raggiunge forza, raggiunge emozioni, come se fosse appunto la ricrescita di New York. Da una parte Ground Zero che cambia faccia, che rivede edifici che nascono, che crescono, e dall'altra la vita di queste cinque persone che pian piano cambia, come se da una parte, diciamo, tra virgolette, il dolore si smorzasse. Però di fatto una persona che era nelle torri, che ha subito tantissime operazioni e che a un certo punto dice poteva andare peggio, io devo guardare avanti. Mm-hmm. Una persona che ha perso il fidanzato, che riesce, si risposa, ritrova la vita. E gli altri che si, per esempio questo vigile che era un vigile del fuoco, che era amico, ha perso l'amico, e che invece a un certo punto si occupa dei figli dell'amico, sin dall'inizio rimbocca le coperte quando dormono i figli dell'amico, e pian piano ritorna e continua a fare il suo lavoro, sempre pensando al suo amico. Quindi devo dire che è una cosa estremamente che tocca proprio le corde più sensibili della nostra vita, no?
Certo. Ed è insieme un messaggio di speranza, non
assolutamente di speranza, di rinascita,
come giustamente è
della forza speranza anche del popolo americano, certo, no? Della forza di credere nella vita che continua, no? Non ci si ferma, non si dimentica, ma si continua, si crede nella vita, no? Nella forza della vita, nell'anima, è proprio la forza dell'anima. Quindi è molto bello, è veramente da non perdere questo video. Mentre invece nel secondo piano abbiamo, diciamo, l'arte fotografica, no, e non solo, di molti fotografi italiani, ma del calibro di Gabriele Basilico, che sappiamo benissimo che è il grande maestro del urban landscape, no? Quindi il paesaggio urbano, e che ha fotografato New York nel 2004. Moreno Gentili, che è un autore molto conosciuto, ma ha fatto soprattutto un'immagine nel 2001, prima che cadessero le torri, con quell'ombra incombente delle torri sulla città, come se potesse, una premonizione quasi, no? Non sapeva assolutamente che sarebbe successo nulla. E quindi, oltre a questa immagine, lui presenta altre 3 immagini, un bianco e nero molto profondo, molto forte. Poi c'è Luciano Bobba, che invece ha interpretato la New York attraverso, diciamo, la sua pubblicità. Quindi un altro aspetto, perché tutta la mostra è vari aspetti, un caleidoscopio su New York.
Infatti il titolo, questo plurale, cities,
no? Una città nelle città. Certo. E quindi a livello quasi speculare si entra, attraverso le opere di Luciano Bobba, in una città attraverso vari piani, ed è molto interessante. Gabriele Croppi invece è una New York di bianco e nero profondissimo, di contrasti bianchi e neri profondi, ed è una New York metafisica. Lì riesce a far diventare la New York silenziosa, una città piena di riflessione, una città dove ci sono dei personaggi ma sono come se fossero in una scenografia, quindi molto interessante. Poi c'è il video di J1, che è un video invece di questo artista graffitaro americano, quindi ci fa vedere questa America un po' dell'underground, un po' hip hop, e nel percorso si spezza un attimo con delle opere molto belle di una New York anni 40, che sono tratte da un album acquistato da due collezionisti che sono Silvia e Stefano Lucchini, e una raccolta magnifica di New York degli anni 40, raccolta in questo libro che si chiama New York Born Back into the Past. E poi proseguendo invece si va con Franco Fontana, famoso per suo lavoro Sorpresi nella luce americana, cioè uno studio sulla luce americana che, per chi conosce la città, fotografi e non, è particolarmente incredibile. Olimpia Ferrari, che invece fotografa gli interni delle chiese di New York, ed è un lavoro introspettivo. Lei ha perso suo padre e il ricordo di suo padre lo vede attraverso le chiese, quindi come se un colloquio che non finirà mai, e sono le bellissime chiese di New York, dalla St. Patrick Cathedral a varie chiese di altre confessioni. E poi per finire abbiamo abbiamo Maurizio Galimberti, che è famoso per i suoi mosaici in Polaroid, e quindi ha fotografato questa New York estremamente verticale, no? E con questi mosaici scompone i grattacieli e le ricompone come in un gioco incredibilmente forte. E Giusy Caltagirone invece, che fotografa la musica, cioè è vero che New York è una città pervasa dalla musica e lei riesce a comunicarlo attraverso la fotografia. E per finire l'installazione di Angelo Bucarelli. Angelo Bucarelli, da una vecchia foto che aveva fatto a New York negli anni 90, crea invece un'installazione, una scatola dei ricordi, dove si unisce il ricordo con degli oggetti che potevano appartenere a chi viveva nelle Torri Gemelle. E quindi diciamo che con questo si chiude questo percorso, che vuole essere appunto un omaggio grande alla città, un omaggio grande all'arte che ispira, e un grande ricordo di quel giorno e comunque della rinascita della città.
Certo, quindi tante facce appunto di questa città, o forse dovremmo dire tanti sguardi appunto su questa città, ospitati tra l'altro in un luogo prestigiosissimo e che di per sé è quasi una ragione appunto aggiunta di fascino rispetto alla mostra, la Centrale Montemartini.
Ma devo dire che quando gli artisti hanno saputo di esporre la Centrale Montemartini erano entusiasti, ed io ho scoperto come, pur essendo un po' defilata dal centro, la Centrale Montemartini è un punto di riferimento per non solo per gli addetti ai lavori, quindi architetti, artisti eccetera, ma per chi conosce la realtà romana. Ed è bellissimo quando poi ho saputo che la storia della centrale, io vivendo a Milano non la sapevo bene, che era prima era adibito come a deposito dell'arte romana antica, e poi invece giustamente si è sfruttato questa archeologia industriale magnifica, tra l'altro dalle vetrate entra una luce splendida, a quello che è l'arte antica, quindi arte antica e poi contemporanea. Perciò quale luogo migliore per mostrare una cosa del genere? Soprattutto anche, credo, forse è una scoperta anche per tanti americani che non la conoscono, no? Quindi una scoperta su Roma e sulle sue bellezze.
Certo, anche perché appunto questa compresenza dell'antico e del moderno, questo è proprio il senso della storia e del tempo che in qualche modo unisce. Per cui una mostra come questa, che racconta una storia, sia pure di 10 anni, è veramente, veramente al posto giusto.
È un luogo magnifico, magico davvero.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, fino al 9 di ottobre è possibile visitare presso il Museo della Centrale Montemartini la mostra Cities of New York. E ringraziamo naturalmente la dottoressa Maria Teresa Cerretelli di essere stata in nostra compagnia, curatrice della mostra, di essere stata con noi ed avercela illustrata.
Grazie a voi, grazie.
Autumn in New York, where the does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to live it again. Autumn in New York, the gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York, it lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.